Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, eccoci qua per continuare, dico continuare perché abbiamo già iniziato ieri sera su 12 TV Parma, se ci avete seguito, a caldo ovviamente dopo la partita, per continuare a commentare il match di ieri deludente tra Parma e Genoa con la sconfitta dei crociati e proiettarci, magari così riusciamo anche a trovare qualche lato positivo, lo faremo, ci proveremo con voi e con i nostri ospiti nel corso di quest'ora insieme, verso la trasferta di sabato. Una partita deludente, inutile nasconderlo, quella del Parma di ieri, una sconfitta che diciamo era ovviamente la peggiore delle ipotesi possibili. Ad un certo punto poi il Genoa, che comunque a livello di conclusione ha certamente fatto più del Parma, aveva anche rischiato di vincerla, cioè di passare in vantaggio prima, anche se sembrava più accontentarsi del pareggio che non il Parma, l'abbiamo visto un po' nelle perdite di tempo già sullo 0-0. E poi è arrivato il gol del vantaggio del Genoa, che per carità non ha rubato nulla, anzi ai punti sicuramente ha meritato più del Parma, questo l'hanno detto un po' tutti e di fatto anche Fabio Pecchia. La situazione è difficile, non irrecuperabile assolutamente, siamo tutti lì, ancora tutti ammucchiati con le squadre che devono salvarsi. È ovvio che chi deve salvarsi non fa punti a rullo, però certamente preoccupa il fatto che il Parma non vinca dalla seconda giornata, ma soprattutto contro le squadre medio-piccole fatichi terribilmente a non perdere punti, mettiamola così. Sconfitta con l'Udinese, sconfitta col Cagliari, con l'Empoli è andata come è andata, nel senso che poi la partita la potevamo anche vincere, però il primo tempo ci hanno messo abbastanza sotto, e la sconfitta di ieri a segnare un passo indietro rispetto a quanto comunque si era visto di buono contro il Como, a Bologna e anche contro nel secondo tempo contro l'Empoli. Allora, tantissimi messaggi ovviamente al 3339200170, partiamo subito da voi. Allora, questo è Vito. Oggi ci sarà la calata degli uni dei critici disfattisti. Certo, ieri abbiamo giocato non bene, ma la squadra non soccombe mai, gira anche un po' storto. Stiamo vicino a questi ragazzi che meritano il nostro appoggio, poi anche i fischi e le critiche li aiuteranno a crescere, ma noi tifiamo sempre, forza Magico Parma. Questo è Vito, che come sempre cerca di essere positivo. Allora, Matteo da Roma dice: grande amarezza per ieri sera, non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di alcuni giocatori. Sento dire spesso che il campionato è appena iniziato e c'è tempo per recuperare, ma i punti persi iniziano ad essere tanti. Purtroppo stiamo giocando con gli stessi elementi che avevamo in Serie B e questo è il risultato. Ora senza Bernabé o si passa a un 4-3-3 o a un 4-4-2 con Bogni affiancato da un'altra punta. Io sto con il mister, ma deve portare dei correttivi. Molti tecnici in carriera hanno cambiato moduli con ottimi risultati, non vedo perché non possiamo farlo noi. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Insomma, una critica assolutamente costruttiva. Mick mi sembra anche più deluso. Che dire, scrive: semplicemente imbarazzanti, dalle stelle alle stalle in 4 giorni, la luce davanti si è spenta, non un tiro in porto in 95 minuti, basta Mane e Miaila e ora sarà dura fare punti senza Bernabé, l'unico che può impostare un po' di gioco. Allora, Roberto se la prende con la campagna acquisti, dice: la campagna acquisti sbagliata come il primo anno di Serie A, trovate un giocatore preso che abbia fatto il salto di abbia fatto fare il salto di qualità a questa squadra. Roberto, adesso Keita, insomma, secondo me è entrato bene ieri, purtroppo insomma questa sostituzione per l'ammonizione, che io ribadisco quello che ho detto ieri, è stato lì più un errore di Koulibaly il passaggio che non il fallo poi di Keita, però per me il giocatore c'è, certo, se ovviamente ieri si è perso un po' nel naufragio generale. Allora, Daniele dice: è incomprensibile come a distanza di pochi giorni ci siano prestazioni così differenti, un po' di calo di condizione, ma soprattutto a mio avviso è una questione di testa. Con le grandi giochiamo senza avere nulla da perdere, quando abbiamo l'obbligo di vincere invece giochiamo contratti. Non credo inoltre sia un problema di modulo, e Stevez ha perso un pallone e ci hanno punito indipendentemente dai 4 attaccanti o meno. Sì, allora, Daniele, sono un po' dalla tua parte, è un po' un problema di testa, ma secondo me anche del fatto che comunque il Parma rende meglio quando può lasciare il possesso, mettiamolo così, agli avversari. La Juventus ha fatto tanto possesso palla sterile, l'aveva fatto il Napoli, perché il Parma era stato bravo poi a trovare le contromisure, a ripartire velocemente. Contro il Genoa, dove è stata più una battaglia a tutto campo, la partita è diversa, cioè il Genoa si è chiuso secondo me anche mentalmente abbiamo pagato l'infortunio di Bernabé, e poi Bernabé comunque è la principale fonte di gioco di questa squadra. E sono d'accordo con te anche quando segnali che comunque il gol è stato preso su una palla persa. Purtroppo anche lì ci puniscono inesorabilmente in maniera veramente crudele quando succedono queste cose. Era successo a Torino con la Juve sul secondo gol, è successo qui, era successo a Como contro nel gol di Nico Paz. Insomma, ogni volta che perdiamo un pallone in posizione offensiva, cioè non ogni volta, però magari una volta su due, ecco, mettiamola così, una volta su due veniamo castigati veramente in maniera impietosa. Allora, Mark, quattro spunti di riflessione sulla partita di ieri. 1. La volontà da parte del Genoa di portare a casa un risultato positivo ha fatto la differenza. 2. Il cambio di Bernabé con Hai, incomprensibile. Sì, ovviamente io spiego, provo a spiegare quello che dici, non il fatto che sia sceso Bernabé, che era infortunato, tu imputi l'inserimento di Hai in quel frangente. 3. L'atteggiamento del Parma, che in certe partite deve accontentarsi anche del pareggio. 4. Il nostro Pecchia Zeman, che può anche considerare il concetto che dice primo non prenderli, dato che nonostante tutti i giocatori là davanti i tiri in porta sono stati 0. Altro messaggio, allora, Mattia da Rimini, ieri sera se ero furbo stavo a casa sul divano, ma al Parma non so rinunciare, sono preoccupato perché calendario alla mano, nell'ultimo mese e mezzo abbiamo fatto pochissimo in partite alla nostra portata ed ora sicuramente dovremmo fare punti anche in campi impossibili nel girone di ritorno, ma che poi non lo so quanto saranno impossibili vedendo la tendenza, però bisogna aggiustare questa cosa di perdere punti con le piccole, e soprattutto secondo me è vitale non perderle le partite. Cioè ieri a un certo punto, dopo la doppia occasione del Genoa, io e Stefano Brianti, che la guardava con me in studio a TV Parma, mi ha detto qui io comincio a firmare per il pareggio, è stato un presagio. Luigi scrive: dispiaciuto per gli infortunati, deluso e tradito da quasi tutti gli altri, spero di vederne qualcuno in tribuna e che provino qualcuno della primavera. Vabbè, questo molto scoramento qui Luigi nel tuo messaggio, dai, non abbattiamoci così. Allora Fabrizio parla di vanità, frivolo compiacimento di sé, delle proprie qualità personali, vero o presunte, è andato sul dizionario. Possiamo associare la cosa ai giocatori del Parma, in particolare agli esterni rumeni? Se giochi con la Juventus devi metterti in vetrina, dai il massimo, se giochi con il Genoa nella nebbia ti nascondi o no? Ma io non credo che sia così semplice, Fabrizio, il discorso. Capisco che c'è molta rabbia e mani miai, da ieri sono finiti nel mirino per una partita davvero mal giocata, però secondo me avevano fatto bene a proprio a livello di sacrificio con la Juve. Certo, tu dici lì trovano le motivazioni, qui no, secondo me è un po' più complicato e ha a che fare un po' più col gioco complessivo della squadra. Senza Bernabé la vedo molto dura a salvarsi, Beppe. Poi trovo incommentabili certe scelte di Pecchia, assurda la sostituzione di Mandela, anche se ammonito ha fatto arretrare la squadra già sofferente. Man 90 minuti abbiamo giocato per l'ennesima volta con uno in meno, Miaila l'hanno fischiato, ripeto i punti persi in casa sono per l'80% colpa delle scelte di Pecchia, speriamo Bernabé non sia troppo grave, filo arrabbiatissimo contro il tecnico. Allora, voglia e grinta queste gemelle sconosciute, Ale, che ci hai scritto anche ieri, ho notato insomma molta delusione nei tuoi messaggi. Facciamo così, facciamo il punto col servizio di Marco Balestrazzi, dai, intanto.
Una sconfitta senza attenuanti, neppure l'infortunio di Bernabé dopo un quarto d'ora può giustificare la prestazione del Parma contro un Genoa che si presentava molto più incerottato. Fischi inevitabili a fine gara per i crociati, così non va. La squadra di Gilardino si è presa i tre punti con merito, ha lottato, picchiato, si è difesa con ordine e ha sfruttato le uniche due occasioni. Lezioni di lotta salvezza. Il Parma ha sprecato due chance nel primo tempo e poi è lentamente scomparso dal campo. L'errore più grave di Miaila, quasi un rigore sbagliato. Impalpabili gli attaccanti nella ripresa, incerta la retroguardia. A centrocampo troppi contrasti persi, troppi palloni persi, compreso quello del gol subito. Le ali, d'altro canto, invece non ha fatto neppure una parata, dato eloquente. La classifica direbbe ancora salvezza oggi, ma da settembre lo score del Parma è da retrocessione. La vittoria manca da 2 mesi e mezzo, 3 sconfitte nelle ultime 4 in casa. Parma piccolo con le piccole. Per ora pesa questo sulla graduatoria. Per un po' mancherà Bernabé e andrà trovato un'alternativa in regia. Non sarà facile senza il catalano. Si è vista tanta confusione.
Palla in tribuna.
Sì, con Bernabé sarà difficile. Luca dice: non sarebbe ora di rendersi conto della realtà? Chiuso dove il Genoa ha dominato? Sì, io non ho detto che il Genoa si è chiuso. Luca, beh, insomma, dominato un parolone, ha fatto la sua onestissima partita, secondo me. Ripeto, non ha rubato nulla. Forse ci ha messo uno spirito che il Parma ieri non è riuscito a mettere in campo per tanti motivi che cerchiamo di analizzare in quest'ora insieme. Allora, sino a quando il mister non capirà la Serie A, scrive Christian, faremo una gran fatica, troppa rigidità tattica, ruotano gli interpreti ma la traccia resta sempre quella. Ieri ho definitivamente capito il concetto di leggerezza che vuole Pecchia, comunque il suo score in A come allenatore, tragico, 8 vittorie, 10 pareggi, ben 31 sconfitte. Vabbè, sì Andrea, però andiamo a prendere in mano le statistiche di quando era comunque all'Hellas Verona, che era una squadra molto 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 precaria, ecco così. Adesso sì che cominciano i problemi senza Bernabé, andiamo a Venezia, poi Lazio, Atalanta e Inter, non esattamente un calendario che tira su il morale, no, nessuno si illuda che sia semplice. Non parliamo più di piccole, scrive Luigi, le piccola siamo noi, ma su questo direi che non c'erano dubbi, insomma, il Parma è una squadra che deve salvarsi. Daniele Damedesano preoccupa il fatto che per la prima volta anche l'attacco ha fatto cilecca, 0 tiri in porta. Eh sì, sono d'accordo con te, insomma sono veramente tanti le cose che vanno riviste in questo Parma. Ancora messaggio di Alessandro: la mia non è delusione, è tristezza nel vedere che basterebbe poco per non disperdere tante buone cose, ma pare che anche quel poco ora sia troppo. Hai ragione, la cosa brutta è che ieri Parma ha fatto un passo indietro dopo un mese che comunque collezionava, non è vero, non è riuscito a vincere, però c'era andato molto vicino, veniva da 4 pareggi, insomma eravamo tutti concordi che il Parma dopo il pareggio con la Juve fosse assolutamente sulla strada buona. Dicevamo però che c'era questo esame di una partita da giocare diversamente. Io qui ieri a Marco Balestrazzi ho detto: per me quella col Genoa è la partita, viste le premesse, più difficili di questo campionato, e purtroppo non mi ero sbagliato per tanti motivi, anche per l'avversario che abbiamo trovato davanti, ferito, arrabbiato per la sconfitta con la Fiorentina immeritata. Non è una squadra che gioca male il Genoa, cioè non brilla, però non è una squadraccia, ma non ce ne sono di squadracce in questo campionato. Anche il Venezia, avete visto cosa ha fatto a San Siro, è un campionato così, e il Parma con le armi che ha, sicuramente non complete, non perfette, deve però assolutamente cercare di raggiungere questa salvezza e deve fare leva soprattutto, secondo me, sulle sue qualità, cercando però il prima possibile di correggere questi errori che stanno costando carissima la squadra, e anche in partite come quella di ieri di correggere un atteggiamento generale che forse non è il più appropriato per affrontare avversari di questo tipo. Adesso senza Bernabé bisognerà ulteriormente trovare una maniera diversa di interpretare le partite, perché non ci sarà più la sua verve in mezzo nel recuperare palloni, ma soprattutto non ci sarà più lui come fonte di gioco, che per me era imprescindibile, almeno per come era impostato questo Parma. Vediamo cosa succederà. Sentiamo Pecchia, che poi ve lo dico già, abbiamo Sandro Piovani, Luca Romenghi e Luca Ampollini, insomma, per capire come hanno ci affidiamo alle nostre certezze, insomma, per capire come hanno visto questa partita. Sentiamo un po' di Pecchia però prima.
Le chiedo come si spiega questo passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Siete stati sorpresi da qualcosa, o anche giocare magari a pochi giorni è difficile mantenere la concentrazione e l'intensità per partite differenti magari rispetto a quelle con le grandi squadre, quando sono più sporche e quando bisogna giocare più sulla forza che non sulla qualità?
Ma ci sono, possiamo fare diverse analisi, anche questa può essere una delle giusta. Resta il fatto che però anche una partita così, che si può giocare in maniera brillante come l'abbiamo fatto quasi sempre, si può portare a casa lo stesso qualcosa, e il Genoa è stato più bravo di noi.
Cos'è che salva da questa partita e cosa invece la sorpresa negativamente, visto che dice che il Genoa ha vinto con merito? Lei magari si aspettava una partita diversa.
Ma io dico, la partita non è stata anche a vederla particolarmente bella, continue interruzioni, palle sporche, lunghe, continui duelli, continue seconde palle, continue palle E lì il Genoa è stato più bravo di noi. Per me l'aspetto positivo, e ne trovo tanti, è quello di aver recuperato due giocatori importanti come Nahuel Estevez e come Benek, e questo già è ci permette anche di affrontare le prossime gare con un, considerato quello che è successo poi tra l'infortunio di Bernabei e quello di Anas.
Ha notizie in merito?
Ma quando è muscolare sicuramente non, per la prossima non ce l'avremo, e quindi c'è la sosta che in questo senso ci viene bene e permette di recuperare qualche giorno in più.
Piovani.
È un Parma che fa una grande prestazione con la Juventus, e poi oggi, forse, non so se sei d'accordo, ha giocato la partita più complicata di questa stagione.
Ma sì, è proprio questo dico. Si può giocare anche così, perché non sempre si può pensare di giocare come abbiamo fatto a Torino, ma come abbiamo fatto fino adesso. Però anche in giornate del genere bisogna avere la forza, la capacità di portare a casa qualcosa. Qualcosa, perché ci sono delle partite in cui noi meritiamo di vincere e le pareggiamo, partite dove non facciamo particolarmente bene, io credo che ci potesse stare anche il pareggio, e veniamo puniti. Questo è in una serata complicata, torniamo a casa con una sconfitta.
Quando c'è da giocare una partita sporca, forse il Parma fa più fatica. A volte non è stato così.
No, perché oggi comunque di fronte, a volte, noi tante volte l'abbiamo fatto, però quello ci capitava in Serie B, e di fronte invece oggi avevamo una signora squadra di Serie A che in questo, a mio avviso, quello che dicevo, è molto abile, e senza voler essere con un'accensione negativa, perché ha sfruttato a quello che sono le proprie caratteristiche.
Oggi secondo me sono mancati anche gli esterni, che non hanno dato velocità e qualità al gioco, che di solito ci si aspetta da loro.
Sì, noi quando abbiamo velocità, però poi la velocità viene anche dal palleggio, dalla migliore gestione della palla, quando la palla viaggia velocemente tutti riescono ad avere a dare spinta alla partita. Tutto questo è venuto meno. Dispiace perché i ragazzi dovrebbero meritare qualcosa in più, perché c'è una punizione troppo grande, e ecco perché. Però questo è il dato di questa sera. Dobbiamo recuperare le energie perché pensare alla prossima, perché già è una partita e dobbiamo affrontarla con al massimo al pieno, insomma, di quello che abbiamo dentro.
Chiesa.
Buonasera mister.
Buonasera.
Mi è sembrato di notare più lanci lunghi da dietro rispetto alle altre partite, tanti lanci di Suzuki ad esempio. Era un modo per cercare di superare anche il centrocampo del Genoa, visto che palla a terra si faceva fatica?
No, secondo me nel secondo tempo avremmo, considerato si era anche abbastanza la partita assestata o aveva preso una piega, potevamo in alcuni casi anche forzarla di più, perché avevamo struttura con Sharpe, riusciva a dare e saltare la prima linea di pressing, visto che non riuscivamo a sviluppare il nostro solito palleggio. Quindi con l'uscita di Bernabei in quella situazione sicuramente noi abbiamo perso qualcosa, però abbiamo guadagnato in altro. Però il fatto di voler giocare noi l'abbiamo fatto, e infatti anche nel tipo di gioco, nel gol che subiamo, perché insomma noi volevamo giocare e c'è quella situazione, quel rischio.
Rivedendo mentalmente la partita, che cosa le ha dato più fastidio oggi della squadra? Cioè la cosa che effettivamente...
No, ma non si tratta di dar fastidio, perché a me non mi dà fastidio niente dei miei. Quando lavorano e poi uno può giocare bene o male, ma questo non mi dà fastidio. Io dico invece mi dispiace, sono dispiaciuto, però domani l'analizzeremo con calma per affrontare la prossima partita.
Palla in tribuna.
Insomma, questo è il tecnico nel dopo partita. Adesso ancora qualche messaggio di Io non comprendo il rendimento di giocatori come Mann, lo vedo spento e con un atteggiamento arrendevole. Forse perché ora gli avversari gli hanno preso le misure e non riesce più a esprimersi come vorrebbe. Non so, dopo questo lo giriamo a Luca Ampollini, che magari ci dà la sua chiave di lettura. Altro messaggio. Ho la sensazione che il grande difetto di Pecchia sia di non avere un piano B. Se le cose non vanno, non cambia mai nulla e continua a sbattere contro il muro, scrive Fabrizio. E poi Marco da Glasgow, eccolo qua. Ciao Marco, credo che il grande problema di questa squadra sia l'equilibrio tattico, che purtroppo manca. Prendiamo costantemente gol su ripartenza avversaria e Stevez ha sbagliato, ma anche Balog con quel passaggio purtroppo non ha aiutato. Come Pecchia non se ne accorge che tatticamente così siamo vulnerabili, resta per me un mistero, scrive Marco da Glasgow. Sentiamo un po' come l'ha vista dallo stadio Sandro Piovani. Ciao Sandro, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, tante belle parole giuste dopo la partita con la Juventus, però in tanti abbiamo detto attenzione, perché poi col Genoa sarà tutto un altro film, tutto un altro tipo di partita, tutto un altro esame. Il Parma purtroppo non l'ha superato.
No, questa volta non l'ha superato. Io avevo sentito con la Juventus che quasi poteva laurearsi se avesse vinto, se Schiaffi avesse segnato all'ultimo minuto, poteva forse anche perdere, ma comunque. E invece qua ha fatto un passo indietro, gli hanno stracciato la maturità e dovrà ridare l'esame. Ma questa mia metafora è purtroppo quello che succede spesso, troppo spesso al Parma, ovvero belle partite e poi la partita dopo, ciao. Al di là che si giochi contro una big, che all'inizio si diceva abbiamo affrontato tre big, tre grandi partite, poi dopo invece sembra proprio quasi un'altalena inspiegabile a prescindere dall'avversario.
Che idea ti sei fatto delle cause di questo rendimento del Parma contro le squadre di medio-bassa classifica?
Ma io credo che ci siano alcune concause. Le due più eclatanti dal mio punto di vista sono la gioventù di questa squadra, ma io non sto parlando di esperienza, sto proprio parlando di caratura e carattura fisica nel sopportare queste partite di Serie A. Ieri Pecchi ha detto tanti infortuni muscolari, non ci era mai successo, adesso invece sì. Cosa significa? Significa che effettivamente la Serie A ha un altro impegno fisico. Il Parma ha la stessa fisicità più o meno della Serie B. Se noi confrontiamo la squadra che è andata in campo ieri sera, ci mettiamo Valeri e Keita, mi sembra, poi sì, a memoria gli altri e il portiere, gli altri otto sono tutti giocatori che c'erano anche l'anno scorso, e idem chi è salito. Cosa significa? Significa che tra la Serie B e la Serie A c'è un impegno diverso, no? Ieri per la prima volta, tra l'altro, questa è una nota che mi è venuta in mente così parlando di ieri, credo che sia la prima volta in queste prime 11 partite di Serie A che il Parma non fa un tiro nello specchio della porta.
Vero.
Nonostante abbia tentato più volte di concludere verso le ali, e questo diciamo la parte fisica, e l'altra è invece più mentale, più psicologica, cioè tenere alta la tensione per tutte le partite, che poi va un po' di pari passo, se vogliamo, cioè tenere alta una tensione fisica, una attenzione fisica, una forza fisica per tutto il campionato, e parallelamente tenere alto anche un'attenzione, una determinazione. Ecco, mi sembra che questi siano quei peccati di gioventù che purtroppo dovremmo sopportare fino alla fine, o perlomeno fino a metà stagione.
Come si gioca adesso secondo te con senza Bernabé? Il Parma secondo te su cosa dovrà puntare?
Ma io ieri ho visto il 4-1-4-1, no? Abbiamo cominciato così un po' più o meno. Con Keita che faceva un po' da frangiflutti davanti alla difesa, e questo potrebbe essere una soluzione che di fatto diventa quasi un 5-4-1, un po' più coperto, con Keita che si mette tra la linea difensiva e quella di centrocampo, e i due centrocampisti, se vogliamo possiamo anche chiamarlo un 4-3-3 nel momento in cui si attacca, e potrebbe essere una soluzione soprattutto se gli esterni funzionano. Ieri il grande problema del Parma sono stati gli esterni, tutti quelli che hanno giocato esterni, non solo Mane e Aida. Purtroppo io ho fatto la domanda a Pecchia, Pecchia dice anche una questione di giocare il pallone in velocità e dopo anche gli esterni non hanno velocità. È vero, però è l'unico, come dire, l'unica posizione dove l'uno contro uno ha un senso e un significato. Sì. Per il gioco del Parma ieri è mancato totalmente.
E come si riparte? Cioè, vabbè, adesso non ti chiedo, può essere salutare la sconfitta, cioè deve essere,
no,
comunque
no,
no. No, però deve, deve...
Non mai no, infatti, però si riparte.
Esatto, deve essere comunque un'occasione questa per veramente,
esatto,
cioè dare una scossa, ecco.
Sì, deve essere un trampolino per rialzarsi e ripartire. E chiaramente se non succedesse allora bisogna preoccuparsi. E io non sto parlando tanto dei risultati, perché siamo ancora assolutamente in tempo per tutto. Sto parlando proprio di condizione psicofisica. Io credo che nelle altre pause sono arrivate forse i momenti in cui era meglio continuare a giocare. Questa mi sembra che stia arrivando dopo il Venezia nel momento giusto.
Sì. No, sono d'accordo con te. Paradossalmente, insomma, capite le mie parole, la classifica è la cosa che in questo momento mi preoccupa meno. Perché comunque siamo tutti lì. Poi l'abbiamo visto l'anno scorso l'Empoli, cioè girone d'andata disastroso. Quando imbecchi, capisci poi, cioè, entri veramente, trovi quel mood giusto di affrontare, il modo giusto di affrontare queste partite, dopo alla fine se lo trovi ed è convincente, ripeto, la classifica di oggi è la cosa meno preoccupante. Il Parma deve accelerare, insomma, questo processo e chissà, forse anche Pecchia, anzi sicuramente qualche correttivo lo deve trovare. Mi sembra questa un po' adesso quella che è la speranza, l'auspicio.
Sì, sono assolutamente d'accordo, qualche correttivo bisogna trovarlo. Anche perché mi sembra che Bonny stia patendo un po' di solitudine e soprattutto, sì, come dire, di logorio fisico, perché sostenere tutto l'attacco in Serie A per uno di 20 anni, 21 anni non è cosa semplice.
Tosto.
E quindi la prima idea che mi viene in mente è quella di affiancarvi qualcuno ad aiutare. Tra l'altro noi abbiamo una splendida seconda punta, secondo me, che è Benedice, che ha forza fisica, e quindi potrebbe in qualche modo veramente supportare e dare del peso in avanti. Però ci metto anche Cancelliere in questo ruolo,
sì, sì, sì,
di spalla, non mi limito a Benedice. E questa potrebbe essere la prima soluzione per quanto riguarda la fase offensiva. E poi giocare magari con un po' più di copertura sulla difesa, perché la difesa, noi se ci prendono in infilata siamo...
Sì.
Molto vulnerabile,
sì, sì. Infatti è anche quello il rimpianto, dicevamo, questi gol presi quando magari partite che comunque puoi almeno pareggiare, o comunque anche quando eri in vantaggio con la Juve perdi palla, prendi gol. Col Como hai perso palla, hai preso gol. Con l'Empoli quasi, è un po' diverso. Ieri
con
hai
la
perso
Juve,
quella... esatto, infatti questo purtroppo lo paghi veramente, stai pagando carissime queste cose.
Sì, poi loro avevano un centrocampo coltissimo e quindi
sì.
Diciamo che diventa anche più facile che perdi palla, ti attaccano due, tre.
Infatti.
Il Parma è diventato, come dire, lo hanno studiato abbastanza bene, credo, tutti gli avversari.
Sì.
Quindi tutti raddoppiano su Bonny, che sanno che è il fulcro della fase offensiva. Tutti raddoppiano sugli esterni, che sia sinistra o destra. E poi dopo attaccano il portatore di palla, e poi c'è da dire che ieri sera abbiamo perso un sacco di seconde palle, quindi
sì,
prego il doppio, poi andare a cercare di andare a riprendere,
sì.
E questo è un altro problema, a volte è anche un po' un caso, però è anche un problema che bisogna cercare di risolvere.
Sì. Sandro, insomma, Venezia, trasferta sicuramente interessante, non so se avrai tempo di gustarti le prelibatezze gastronomiche di Venezia, non credo, ma in ogni caso qualsiasi cosa tu mangerai, l'augurio è che non ti vada di traverso poi vedendo la partita.
Io avevo fatto il furbo a fare il titolo lunch match indigesto in Napoli, poi anche la merenda è stata indigesta per noi.
Assolutamente.
Quindi, capisco bene quello che vuoi dire. E tra l'altro, cioè, l'altro aspetto, no? Perché tu hai detto Venezia, possiamo citare Genova per come è venuta nel momento in cui è venuta, citiamo Empoli, citiamo Cagliari, sono tutti scontri diretti che la
infatti, sì.
Poi continuano a sbagliare.
No, perché dai punti alle tue dirette concorrenti.
Esatto, perché alla fine adesso noi abbiamo la pausa, poi adesso io vado a memoria, mi sembra che abbiamo, non so in fila o come, Atalanta, Inter, Lazio, sì, e Verona, e quindi capisci bene che se dobbiamo, come dire, fare dei pronostici sulla carta, ci sembrava più facile questo primo cammino che il prossimo.
Eh sì.
Però
è così, è così, è così. Ma vabbè, insomma, speriamo che ci sorprenda ancora questa squadra, che ci sta sorprendendo in positivo e in negativo. Su questo non si può, sì, non si può veramente negare.
No, io ti ripeto, quello che colpisce è, come dire, l'altalena di prestazione, no? Grande, sì, prestazione, piccola prestazione.
È vero, è vero.
E questo è un vortice del quale bisogna uscire velocemente.
Eh sì, assolutamente.
Cioè, la parola continua. Adesso, l'anno scorso, abbiamo avuto tante parole che sono diventate, se ti ricordi, il primo anno di Serie B, la parola continuità l'abbiamo scritta tante volte.
Sì, sì, sì.
Manca continuità, chi ha buona memoria. Ecco, sì, mi sembra di rivedere un po' i film di quel primo anno di Serie B.
È vero, un pochino sì, assolutamente, assolutamente. Sandro, ti ringrazio, ci vediamo poi lunedì sera a Bar Sport, ovviamente.
Ci vediamo lunedì sera a Bar Sport.
Ciao Sandro, grazie.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Anche a te. Qualche messaggio ancora. Ieri sera un cancelliere in campo non ci sarebbe stato tanto male, ma tant'è. Ha ragione Sandro, siamo fisicamente molto fragili. Poi c'era un messaggio che era un po' ironico, anche magari ci prende anche un po' in giro Ale, però è simpatico, lo leggo. Quindi, riepilogando, l'attacco avrebbe bisogno di aiuto, il centrocampo in sofferenza, la difesa in difesa servirebbe qualcosa, la classifica è la cosa migliore. Roseo scenario, scrive Ale. Vabbè, dai, insomma, proviamo a ridere anche di questa tua battuta, ma è assolutamente serio quello che dici. Cagno scrive: mi dà l'idea che le squadre meno quotate ci studino molto e riescono a ridurre la nostra qualità, cosa che non fanno le più forti, che ci lasciano giocare di più. Sempre fiducioso. Hai ragione, su questo sono d'accordo. Ampo 60: la nota più negativa è l'infortunio del nostro faro del gioco Bernabé. Pecchia saprà come intervenire per equilibrare la squadra? Punto di domanda. Pensando di sì, come? Lo chiediamo dopo la pubblicità a Luca Romenghi. A fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid. È più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid. L'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese. 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, in tanti ci avete chiesto se non era espulsione quello del retropassaggio al portiere. No, quello lo chiariamo, è giusto come l'ha fatto l'arbitro da regolamento, giallo. Invece di tutto il resto, però, più in generale sulla partita, parliamo con Luca Romenghi. Ciao Luca.
Alberto, buongiorno a tutti.
Secondo te qual è, te la butto lì così a bruciapelo, qual è il problema adesso di questo Parma?
Ce ne sono tanti di problemi.
Cominciamo però a metterli in fila.
È difficile metterli in fila perché sono tutti intrecciati, come succede spesso in queste situazioni. Comunque il livello dei giocatori, mi sento di poter dire, un po' di presunzione nelle scelte, nel modo di giocare, anche dovuto proprio agli interpreti che abbiamo a disposizione, e poi l'incapacità a gestire situazioni diverse dalla routine. Quando succedono delle cose differenti rispetto alla routine, questa squadra si affievolisce. È una squadra che sa reagire poco agli impatti, ai rimbalzi emotivi, quindi è difficile da spiegare, ma sono cose di calcio, e le squadre che vincono una partita in un campionato sono mediamente soggette a questo tipo di cose.
Tanti ci chiedono come giocherà adesso il Parma senza Bernabé, o meglio, che è l'altra faccia della medaglia, come sopperire all'assenza pesante di Bernabé. Adesso non sappiamo per quanto, però insomma per una manciata di partite minimo. Come secondo te, che contromisure bisogna adottare?
Sai, la coperta è corta, specialmente a livello qualitativo, però mi sento di poter dire che in questo momento bisogna far giocare i giocatori che corrono un po' di più e che hanno la possibilità di dare un po' più di sostanza e compattezza alla squadra. Quindi gli esterni d'attacco, che hanno dimostrato in questo periodo di essere debolucci per a livello soprattutto di spirito per questo tipo di campionato, magari devono fare nell'ultima mezz'ora, deve giocare gente che ci può dare una mano a livello proprio di sostanza. Poi la qualità non la compri, perché Bernabé la qualità ce l'ha lui e basta, o pochi altri, quindi è difficile dire. Comunque giocherà probabilmente con Keita davanti alla difesa, due mezzale un po' più tattiche, diciamo, o potrebbe giocare con Keita e Stevez anche davanti alla difesa, e poi un finto tre quarti come Somm, anche perché manca anche Hernani, e due esterni magari un po' più di corsa. Aino potrebbe tornare buono in questo periodo, uno di quei giocatori a cui facevo riferimento proprio quando dico che ha caratteristiche che aiutano a questo momento della stagione.
Su Keita, che giudizio dai delle sue ultime due prestazioni, e anche giudizio sui cambi sia di Torino che quello di ieri all'intervallo, seppur per motivi diversi?
È una bella domanda, perché entrambi mi sono sembrati sbagliati come cambi. È un giocatore che dà energia, che recupera qualche pallone, che lotta, che ha anche la verticalizzazione, come è capitato nell'unica verticalizzazione del primo tempo che è stata pericolosa del Parma. È un passaggio suo con una finta di passaggio laterale, è un passaggio dritto pericoloso. È un giocatore che ha un livello diverso, specialmente fisico, rispetto agli altri. In questa fase della stagione deve giocare sempre. È vero che era stato ammonito e espulso poi in un'altra situazione all'esordio, però adesso mi sembra che abbia preso un po' la dimestichezza col campionato, quindi non credo che... Io non sono per quegli allenatori che cambiano all'Inzaghi, alla Pecchia, come Stevez, a Cagliari, gli giocatori ammoniti, quindi non è nelle mie corde, non mi trovo d'accordo.
Rientro di Estevez e Benedicak. Vabbè, Estevez provvidenziale, non è l'alter ego di Bernabé, però insomma lì in mezzo almeno Estevez, adesso che non c'è più il catalano, ci vuole. Cosa possono dare lui e soprattutto Benedicak, e come lo vedi se può tornare secondo te a fare, l'ha detto Sandro prima, la seconda punta per dare supporto a Bognin, un eventuale insomma cambio di modulo?
Per me è un giocatore fondamentale, lo dico fin dai tempi, che è un giocatore troppo importante per il Parma per tante cose, soprattutto perché fa gol e non è banale. Sì. Secondo, perché tatticamente è un giocatore che ha applicazione, ti dà varianti tattiche nel corso della partita, e è un giocatore che ha mancato tantissimo al Parma, che manca tantissimo. Anche ieri sera è entrato un quarto d'ora, 10 minuti, però è stato subito pericoloso perché ha una fisicità e un senso dei gol che altri non hanno. sì, purtroppo.
Sono d'accordo. Secondo me è un innesto importante, innesto tra virgolette, ma anche senza virgolette. A Venezia che partita ti aspetti?
Da coltello tra i denti, ripeto, da uomini di battaglia. Adesso bisogna andare a fare punti, perché quella è una partita quasi da dentro fuori, perché se perdi quella vuol dire che il virus della bassa classifica, delle squadre basse in classifica che affronti e perdi o non vinci, è una tendenza comprovata. Bisogna andare lì, cercare di fare punti, magari anche mascherando certe debolezze proprio con la corsa, con l'intensità, con la voglia. Poi non so, bisogna capire adesso chi sarà a disposizione. Sicuramente mancheranno Bernabé, Hernani. Vedremo. È una partita difficile da decifrare, almeno a oggi. Vedremo le corse della settimana, cosa succederà, e capiremo più cose.
Di ieri, ultima domanda: di ieri chi salvi del Parma? Le sufficienze in pagella, se ci sono.
Forse del Prato.
Suzuki lo scagioni per il gol subito?
Ma Suzuki, potere senza forza, senza controllo, mi sento di poter dire. Cioè, mi sta un pochino deludendo su certe cose, perché è fortissimo, ma poi i fortissimi devono dimostrarlo. Quindi qualche errore lo fa, proprio di interpretazione delle cose, mi sta un po' deludendo ultimamente. Direi del Prato, che Ita e Benedice quando è entrato, mi sembra di poter dire, gli altri sì, francamente ampiamente sotto il loro livello.
Sono d'accordo con te.
Se si può parlare di livello, naturalmente.
Sono d'accordo con te, Luca.
Poi bisognerà fare anche una chiacchiera, ma la faremo sull'allenatore, perché qualcosa ci sta mettendo del suo. Ce l'ha messo anche negli anni scorsi, quando le cose andavano bene, e l'abbiamo sempre detto che in certe partite qualche limite ce l'ha avuto. Adesso secondo me deve prendere possesso di questa squadra e della categoria, cosa che non ha ancora fatto, secondo me.
Secondo te in che termini soprattutto deve cambiare?
Deve cambiare la sua forse essenza più vera, che è quella del giocare a calcio in un certo tipo di modo, se vuole raggiungere l'obiettivo, perché evidentemente in Italia, come sempre è stato, per raggiungere certi obiettivi bisogna scendere a compromessi. Lui a compromessi non ci sta scendendo, questa è la sensazione che ho.
Il rischio, tu dici, il rischio è far la fine del Frosinone, cioè, o meglio, quello deve essere il monito. Attenzione, perché sì, giocare, fare il proprio gioco, la propria mantenere la propria identità, sì.
Ma poi
però
non puoi neanche parlare di gioco bello, secondo me caratteristiche dell'impronta che vuoi dare, cioè, i giocatori sono quelli, però i giocatori anche presunti qualitativi ce li hai qualcuno. Il problema è che poi non giochi bene a calcio, neanche vorresti giocare bene a calcio e non ci giochi, quindi questo è il punto.
Sì, insomma, c'è davvero da cercare una svolta in qualche maniera. Luca Romenghi, ti ringrazio tanto per i tuoi spunti. A presto, Luca, ciao.
Grazie, un saluto.
Allora, qualche messaggio prima della pubblicità, che poi abbiamo Luca Ampollini. Abbiamo un atteggiamento sbagliato, meglio un giocatore come Eno che corre rispetto a un man Miaila, qui bulimico, ma penso volesse scrivere abulico il nostro amico. E anche qui ditelo a Pecchia che sta sbagliando tutto, ora che mancherà Bernabé occorre giocare così. Del Prato deve tornare sulla fascia assieme a Koulibaly, mezzo Osorio con Baluga, centrocampo in mezzo Keita e ai lati Somme e No, o Estevez più Cancellieri, centrocampista aggiunto. Cancellieri, due volte lo mette. Tenere alti Mane e Bogni, che possono tenere palla. Ditelo a Pecchia. Beh, glielo diciamo, però non ho ben capito, caro amico radioascoltatore, la tua formazione. Comunque, magari dopo scrivicela un po' meglio. Se no, anzi, facciamo così. Mi ci concentro meglio, colpa mia, evidentemente. Mi ci concentro meglio in pubblicità. Poi la interpretiamo meglio e ne parliamo anche con Luca Ampollini. Fra poco.
Palla in tribuna.
Elettrocardiogramma, fatto. Holter pressorio, fatto. Test infiammazione da cibo, fatto. Autoanalisi del sangue, fatto.
Dove? Alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Puoi usufruire di questi ed altri servizi per il benessere tuo e degli amici a quattro zampe. È in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook. Farmacia Stadio Tardini. La tua salute. Fatto!
Parma! 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 Amore, andiamo al 100 Torri di Parma.
Sì, perché?
100 Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico. 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico, Parma-Atalanta. Passa a 100 Torri. Info e regolamento su centrotorri.it.
Dopo il grande successo della tappa di Torino, la mostra dedicata a Toulouse-Lautrec approda a Parma. Dal 7 settembre 2024, Palazzo della Rosa Prati ospita una straordinaria esposizione che ti porterà nel vivace e colorato universo del circo e di Montmartre. Scopri le opere di Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, in mostra dal 7 settembre a Parma. Biglietti disponibili su Ticket One.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, rieccoci in diretta. Salutiamo subito il nostro nuovo ospite che, come di consueto, chiamiamo dopo la partita, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, ciao, ciao Alberto, buon pomeriggio.
Ieri sostanzialmente la voce purtroppo l'hai dovuta risparmiare.
Beh sì, è stata veramente una serataccia, partita più brutta forse non potevamo vedere.
Secondo te dov'è che è cioè cosa sta mancando? Cos'è mancato ieri al Parma? Perché poi non possiamo dire cosa sta mancando, perché se analizziamo le precedenti prestazioni, insomma, certamente con qualcosa da aggiustare, però erano state diverse da quella di ieri. Ieri che cos'è mancato? A parte Bernabé, che non è un dettaglio da poco secondo me.
No, beh, l'assenza di Bernabé prolungata è fondamentale, ma anche ieri sera, perché comunque è uscito quasi subito dalla contesa, anche se la partita era iniziata già male con la sua presenza in campo, perché comunque si capiva fin da subito che sarebbe stata una serata difficile. Bah, è mancata la velocità della manovra, soprattutto. È chiaro che se tu giochi sotto ritmo, se tu giochi, fai viaggiare la palla a una velocità ridotta, non riesci ad essere imprevedibile, non riesci a mettere in moto gli attaccanti, non riesci a creare le imbucate, non riesci a fare in modo che la difesa avversaria vada in apprensione. Questo credo sia l'aspetto più importante. Poi hai affrontato una squadra che ha mostrato un atteggiamento, una forza, un vigore da un punto di vista della voglia, del risultato, ieri sera, secondo me, migliore rispetto a te, e certe volte secondo me bisognerebbe anche accettare un risultato di pareggio che ieri sera non sarebbe stato così deleterio.
Sì, sono d'accordo con
te. Invece nel secondo tempo, così, lo schieramento adottato da Pecchia, questo 4-2-4 con la rinuncia a un centrocampista, secondo me ha sbilanciato troppo la squadra. I due a centrocampo erano male assortiti, perché Somm, a mio modo di vedere, può essere un buon interno in un centrocampo a tre, un buon trequartista in un 4-2-3-1, ma nel centrocampo a due fa fatica, molta fatica nelle due fasi, fa fatica a costruire, fa fatica nella fase di interdizione. Quindi, e si è pensato forse un po' troppo a voler vincere questa partita, e si sono persi dei riferimenti, insomma, poca attenzione nelle marcature preventive, ma questo secondo me è un qualcosa che il Parma fa spesso. Tante opportunità, alcune opportunità per gli avversari, ma soprattutto poca attenzione alle marcature preventive. Sì. Solo che tante volte passa sotto traccia, perché crei tanto. Ieri sera hai creato poco, ma hai subito sostanzialmente in proporzione le solite occasioni che concedi tutte le gare. Però hai perso, perché la solita palla a centrocampo l'hai perduta, e poi gli avversari sono andati dentro.
A proposito della palla persa, allora c'è un messaggio piuttosto così circostanziato. Chiedo a te, perché io tra TV e mi sono perso magari qualche replay, il Nebbi, eccetera, qui io non sono così attento a questa situazione. Allora scrive il radioascoltatore: non sono un grande estimatore di Balog, ma essendo vicino all'azione mi sento di dire che la palla data ad Estevez non era sanguinosa, ha fatto un errore alla Koulibaly, si è intartagliato sulla palla da solo. Adesso, non so se tu hai ben in mente com'è andata quella palla persa.
Beh,
da Estevez
non è stato irreprensibile in quella situazione, ma voglio dire, rientrava in campo dopo un sacco di tempo. Il problema non è quello, il problema è, ribadisco, la capacità di una squadra di sapersi, di avere l'atteggiamento giusto a livello difensivo quando hai tu la palla.
Sì.
Cioè, sono, ripeto, le famose marcature preventive sulle quali spesso, a mio modo di vedere, questa formazione non è così attenta. Tante volte succede che perdiamo palla a centrocampo e gli avversari vanno dentro. Questo in Serie A, secondo me, è difficile da accettare. Cioè, quando poi ci sono delle partite dove crei tanto, questo può passare in secondo piano. Se ci sono partite in cui non crei nulla come ieri, ovviamente questo balza all'occhio con più, in tutta la sua evidenza.
Sì. D'accordo con Ampollini, scrive Fabrizio. Pecchia inizio secondo tempo sbaglia clamorosamente, mette una squadra senza equilibrio. Luca, ti faccio un'altra domanda. Hai sempre detto questa squadra in Serie A farà meno, tra virgolette, meno fatica perché troverà avversari meno chiusi. Questo si è rivelato vero in effetti quando hai trovato avversari che hanno fatto possesso palla, hanno preso loro il pallino del gioco. Però, come l'anno scorso, resta invece il problema contro le squadre che invece tendono più, ma magari non a chiudersi ma a dar battaglia. Ecco, è rimasto un po' questo difetto dall'anno scorso, tutto sommato. Il fatto che magari l'anno scorso lo faceva una Feralpi Salò e in qualche modo la giocata che poi ti sbloccava la partita la trovavi, quest'anno contro giocatori di Serie A questo si sta rivelando più difficile. C'è qualcosa da cambiare probabilmente nell'interpretazione delle gare?
No, ma hai detto tutto molto correttamente. Secondo me questa squadra ha nei suoi giocatori di maggiore talento, lo ripeto per la 455esima volta, una qualità che consente loro di esaltarsi contro formazioni di Serie A che pensano più a giocare rispetto a squadre sparagnine di Serie B che pensano solo a distruggere. Questo lo ribadisco ed è un concetto secondo me consolidato, che poi vabbè, insomma, qualcuno vuole interpretare a modo suo, ma il concetto invece mi sembra abbastanza chiaro. Ma a prescindere da questo, io credo che a differenza dell'anno scorso, le squadre sparagnine, definiamole così, sono di qualità maggiore. Quindi Genoa ieri sera non è che ha pensato solo a difendersi, è una squadra che ha giocato con il coltello tra i denti in tutti i reparti, anche davanti, ha creato tanto, insomma, è stata una formazione difficile da affrontare, ma perché l'atteggiamento secondo me in primo luogo era migliore. Io non so dirti il motivo. È chiaro che se Parma avesse giocato con la velocità che ha avuto nella gara contro la Juventus, a prescindere dall'avversario, il Genoa avrebbe avuto dei grossi problemi. Cioè ieri tutti ad attaccare, scusa il gioco di parole, gli attaccanti, perfetto, sono stati tutti negativi. Manna ha giocato male, Bonini ha giocato male, Anquist ha giocato male, Miail ha giocato male, ma se tu gli attaccanti non li metti nelle condizioni di essere realmente incisivi, efficanti, fai fatica. È la manovra che ieri sera è clamorosamente mancata, perché se, ripeto, se tu giochi a una velocità ridotta sei troppo leggibile, troppo prevedibile. E ieri sera il Genoa voleva proprio questo, ma se tu avessi giocato con i ritmi che ti hanno caratterizzato Torino, il Genoa sarebbe andato in grandissimo affanno, a prescindere dalla sua disposizione e dalle sue caratteristiche.
Hai citato Mann, Mann secondo me ha fatto una ottima partita a Torino, al di là dell'assist, dei due bei passaggi che aveva fatto, anche proprio in fase, nelle due fasi, le aveva interpretate molto bene. Cosa gli è successo ieri sera? Cioè, sta andando molto molto a corrente alternato ultimamente.
Sì, sì, assolutamente. Lui ha iniziato molto bene questo campionato e le statistiche sono tutte a suo favore, come partecipazioni alle azioni offensive, dribbling riusciti, è il capocannoniere del Parma con Bonny. Però è evidente che è un giocatore che va a corrente alternata, ha grandi qualità, ma ieri sera anche lui è naufragato, ma come tutti gli altri. Poi è chiaro che da lui, che è un giocatore che ha una qualità superiore,
ti aspetti sempre di più.
Però anche ieri sera quante volte gli è stata messa una palla nello spazio, quante volte si è cercato, come dire, la linea di passaggio per metterlo nelle condizioni di essere man, cioè con tutti le critiche che gli si possono fare a lui come agli altri attaccanti, perché io francamente io c'era questo non l'ho visto.
No, Bonino, hai ragione, hai ragione.
Bonino non l'ho visto, Miaila non l'ho visto, siccome hanno giocato male tutti e quattro.
Sì, sì, sì. Poi,
io credo che di base però debbano essere messi nelle condizioni giuste questi attaccanti per essere decisivi. Poi da lui ti aspetti sempre qualcosa di più e ci può stare. Ieri sera indubbiamente deluso per tutti i motivi che ho detto. Però la squadra deve ritrovare, deve capire che se gioca a questi ritmi fa una fatica bestiale. Fa una fatica bestiale perché poi è una squadra che sulle palle inattive difficilmente la sblocca, l'abbiamo visto tante volte. Quindi sì, deve entrare proprio con il suo gioco, con la sua velocità e con la sua imprevedibilità, se no è dura.
Sì, l'episodio a favore è difficile, anzi è quasi sempre solo a sfavore l'episodio quest'anno. Serve, l'ha detto anche Pecchia, cioè quando, quando meritiamo magari almeno si può pareggiare, perché non giochiamo bene per vincere e poi non riusciamo a vincere, non riusciamo neanche a pareggiarla. Manca un po' questa cosa, tra le altre cose.
Assolutamente sì, e poi voglio dire, ieri sera peraltro non è un alibi, attenzione, non è un alibi, noi abbiamo meritatamente perso, però hai incontrato l'ennesimo arbitro che insomma ha ammonito solo da una parte, ha concesso tutte le perdite di tempo possibili, immaginabili, forse c'era anche un calcio di rigore per un Mani di Vogliacco, sono tutte situazioni che chiaramente se dai quel rigore lì cambia l'inerzia della partita e magari vedi un Parma diverso, poi dopo si può discutere sul fatto che ci fosse o meno, però sicuramente ieri sera hai meritato di perdere, non è che si possa stare qui a discutere di altro, ma non fosse per la forza dell'avversario che ci ha messo grandissima volontà e qualità, ma sei tu che sei mancato.
Sì. E speriamo davvero, l'abbiamo detto, di tirare una riga, pensare partita per partita. Io prima ho detto che la classifica adesso è il minore dei problemi, serve però invertire questa tendenza contro le piccole, a cominciare da Venezia, dove davvero mi aspetto che questa batosta abbia un effetto positivo, Luca.
Ma sì, guarda, io ricordo una batosta simile, diversa per certi versi, ma come delusione quella di Modena dell'anno scorso.
Sì, è vero.
Da cui la squadra reagì molto brillantemente, quindi mi aspetto una buona reazione anche qui. A Venezia è una partita che tu ti puoi giocare, puoi perderla, puoi vincerla, però devi ritrovare la verve che ti ha caratterizzato in molte partite a livello di gioco di questo campionato. L'assenza di Bernabé è pesante, molto pesante, però il Parma secondo me deve trovare un maggior equilibrio, perché tu finché fai un'azione, finché, come dire, segni sempre un gol in più rispetto a quelli che subisci, va bene.
Sì.
Ma se hai una giornata particolarmente storta in fase realizzativa, tu devi avere anche la forza di trovare in quel momento la capacità di poter arginare l'avversario e portare a casa un punto importante a prescindere.
Vero, sono d'accordo. Luca, ti rivediamo giovedì ovviamente su A Calcio e Calcio.
Grazie a te Alberto, un grande abbraccio.
Ciao Luca, buona giornata, grazie a te. Allora, perfetta disamina di Ampo, ha scritto quest'altro radioascoltatore. Poi, la differenza è che squadre come la Juve ti lasciano più spazi e non sempre raddoppiano le marcature, al contrario delle squadre come il Genoa che ti studiano e ti raddoppiano sempre a tutto campo. Verissimo, anche questo abbiamo detto. È tutto per questa puntata, siete stati molto partecipi, ci fa naturalmente piacere, grazie ai nostri ospiti intervenuti, quindi grazie a voi, grazie a Simonetta Colligni regia, appuntamento a domani qui sempre poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Ciao a tutti!